Se posso, solo 2 minuti prima delle comunicazioni, perché volevo, come ha fatto la Presidente all'inizio, volevo dire 2 parole per comunicare che è stato liberato questa notte Marco Vallise, il tecnico di Piacenza della ditta Modenese Piacentini, rapito in Libia lo scorso 5 luglio. A proposito del ragionamento che facevamo prima, una delle imprese che per tornare a lavorare deve andare in giro per il mondo, e questo è uno dei ragazzi che si è impegnato per andare a lavorare, perché c'è un problema di occupazione. I ragazzi erano già stati liberati, il bosniaco Petar Matic e il macedone Emilio Gafuri. Ora, la conclusione positiva restituisce serenità alla famiglia e alle aziende, un segnale positivo per tutto il sistema economico modenese in un luogo complicato come quello che è in Libia. Io credo che dobbiamo ringraziare l'unità di crisi del Ministero degli Esteri, i funzionari e l'ambasciata italiana in Libia. Però, già che permettete anche di aggiungere che in un giorno così importante il nostro pensiero deve andare anche agli altri 5 italiani che sono ancora sequestrati all'estero. 3 sono cooperatrici e cooperatori, uno è un tecnico e un altro un gesuita. Ciascuno nel suo ruolo erano andati all'estero per aiutare i paesi in cui si erano diretti a lavorare. Non dobbiamo dimenticarli e, come abbiamo fatto con Marco Vallise, tenere accesi i riflettori. Per quanto riguarda la comunicazione, devo comunicare il tema del consiglio di amministrazione della società Holding Strategia e Sviluppo del Territorio Modenese SpA, è stata la sostituzione del sindaco, consiglio di amministrazione della fondazione Paride Colfi, una fondazione che opera a favore dei minori e dei giovani della città di Modena, zona limitrofe. L'articolo 5 dello statuto della fondazione prevede che un componente del comune e dell'amministrazione della fondazione viene nominato al comune di Modena. Ho tenuto opportuno riconfermare l'avvocato Palmieri Matilde, tenuto conto del profilo professionale nonché del positivo contributo già fornito nel corso del precedente quinquennio, che ha permesso di mettere a disposizione della fondazione una solida esperienza giuridica. L'incarico è gratuito. Consiglio di amministrazione della Fondazione Educatorio per Sordomuti di Modena, Monsignor Tommaso Pellegrini, Onlus, è una fondazione che persegue finalità di solidarietà sociale e di utilità sociale, avendo tra l'altro come scopo l'educazione morale, civile, intellettuale e professionale dei bambini e dei ragazzi sordomuti. L'articolo 7 dello statuto della fondazione prevede che un componente del Consiglio di amministrazione della fondazione viene nominato dal Comune di Modena. Ho ritenuto opportuno nominare il dottor Marco Francia, dirigente del Comune di Modena, in ragione del bagaglio di esperienze maturate nel corso di una lunga carriera professionale presso il Comune di Modena, che hanno permesso l'acquisizione di competenze specifiche e qualificate in materia di istruzione. L'incarico è gratuito. Tutti e 3 sono incarichi gratuiti.
Allora, proseguiamo i nostri lavori con il punto 3, informazione su patto per Modena. Prego, Sindaco.
Cara Presidente, care colleghe e cari colleghi, come sapete la firma del patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di Modena e del suo territorio è stato uno dei miei primi impegni. Siamo riusciti a portarlo in porto e di questo ringrazio soprattutto le associazioni e gli enti che hanno concorso alla sua stesura e l'hanno sottoscritto. Un segnale chiaro per la città, un segnale chiaro che insieme si può ripartire. Nel testo abbiamo sintetizzato gli impegni strategici che l'amministrazione e le principali organizzazioni rappresentative della società civile modenese ritengono giusto perseguire per il bene di Modena, ciascuno per la sua parte e tutti insieme. Il patto ovviamente non sostituisce il programma di mandato, ne fa parte, lo rafforza. Il programma non è un documento morto e burocratico, vive ed evolve nel confronto con i cittadini e le loro rappresentanze e naturalmente con il Consiglio. Qual è il valore del patto? Innanzitutto parliamo tutti di crescita. Non sembra una cosa scontata. Come sapete, già più volte l'abbiamo detto qui in Consiglio, c'è anche chi teorizza la decrescita felice. E nel mezzo di una lunga recessione di cui si fatica a vedere la fine, c'è anche il rischio di scoraggiarsi, di arrendersi, di lasciare andare le cose con fatalismo. Non intendo ingaggiare qui una discussione sulle differenze fra la recessione infelice e la decrescita felice. Di sicuro il calo del reddito e la disoccupazione non generano felicità. La disoccupazione a quasi al 9% a Modena credo che sia chiaro. E l'arretramento economico si accompagna anche al peggioramento delle disuguaglianze. Perciò se è vero che dobbiamo cambiare verso lo sviluppo, perché per dirlo in parole elementari non possiamo pensare di comprare 3 macchine a testa, è altrettanto vero che se non si creano posti di lavoro, se non ci sono risparmi da investire, non c'è nemmeno la possibilità di cambiare modello, di fare cose diverse e migliori, di rimediare ai danni che comunque sono già in essere. Noi intendiamo reagire. Pensiamo a una ripresa con qualità, ad uno sviluppo di qualità orientato all'ambiente e alla società, ma pur sempre ad una crescita capace di creare lavoro, occupazione stabile e di qualità, prima di tutto per i giovani. In secondo luogo, il patto indica un metodo di governo. L'amministrazione comunale non ha consegnato a nessuno poteri di veto e non intende perdere tempo in liturgia. Nell'attuazione del tavolo discuteremo con tutti, ma alla fine ci assumeremo le nostre responsabilità e decideremo anche quando non ci saranno pareri unanimi. Tuttavia noi abbiamo ritenuto che a Modena il confronto con le rappresentanze della società civile sia ancora un valore aggiunto, come per l'innovazione del welfare. E siamo convinti che per l'obiettivo lavoro sia utile avere il tavolo con tutti i rappresentanti, i lavoratori, le imprese e il terzo settore. E così via, per le grandi e piccole questioni che interessano la vita della città. E non a caso il tavolo si articolerà in vari settori per allargare ancora e garantire la massima partecipazione. Infine, ci sono ovviamente i contenuti. Abbiamo già detto della crescita, non mi dilungherò ovviamente su tutti i punti. D'altra parte, nel documento non c'è e non potrebbe esserci tutto. Ci siamo dati un metodo proprio per poter approfondire le politiche di settore e le singole questioni. E non mi illudo che ci potrà essere sempre l'accordo su tutto. L'importante è però mantenere l'asse, stare dentro un disegno condiviso e intrecciare metodo e merito con responsabilità. Riassumo le questioni centrali sotto 5 titoli. Innanzitutto noi siamo tutti convinti di puntare sulla ricerca e sul trasferimento tecnologico all'università, alla scuola e alla formazione. E questo l'asse fondamentale per l'innovazione delle imprese, della manifattura in modo particolare. Senza per questo dimenticare l'eccellenza agroalimentare e le reti commerciali dei servizi. L'amministrazione farà la propria parte, prima di tutto per completare la rete infrastrutturale, ma qui è altrettanto evidente il ruolo che devono giocare le associazioni, le relazioni sindacali, le banche, le professioni. In secondo luogo, dovremo fare fino in fondo la nostra parte per sburocratizzare la pubblica amministrazione. Abbiamo iniziato con il riordino del comune, risparmieremo, solo con il primo step, 183.000 euro sul costo dei dirigenti rispetto al 2014 e altri 230.000 euro su altro personale. Ma soprattutto abbiamo cercato di portare linfa nuova e di dare una scossa alla macchina, al modo di lavorare. Ci siamo presi l'impegno di portare al confronto la riscrittura del RUE e del nuovo PSC. È un primo incentivo operativo. Ieri abbiamo presentato al tavolo le linee del provvedimento Sblocca Modena, che nelle prossime settimane sarà oggetto di discussione in commissione e in aula, per far decollare investimenti in attesa del troppo tempo. Siamo aperti a confronto e vogliamo valutare fino in fondo per riaccendere ancora le condizioni di risposte serie nei tempi giusti delle esigenze dell'economia di oggi e non del ieri. Sblocca Modena si tratta di un provvedimento ponte per traghettare il vigente piano, il nuovo piano strutturale comunale e il nuovo regolamento edilizio. Al centro la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e quello dismesso. La riqualificazione che si realizza mediante la elaborazione di progetti urbani, progetti quindi che devono guardare oltre il singolo lotto di intervento, perché i progettisti devono esaminare anche l'intorno, quali impatti e quali misure di mitigazione sono necessarie. Progetti che devono perseguire l'adeguamento sismico e risparmio energetico, interventi di qualità, non solo per l'oggetto principale dell'intervento, ma delle aree limitrofe, progetti condivisi, in quanto verranno esaminati non solo negli uffici, ma anche dal Consiglio Comunale. Lo sblocco Modena è uno strumento che vuole aggiungere qualità urbana attraverso la destinazione del contributo straordinario alle opere pubbliche, viabilità, piste e mobilità ciclabile, aiuole, arredi verdi. Un contributo che andremo quindi a includere nella delibera degli oneri e che rivedremo per agganciare le dinamiche del mercato alle situazioni concrete, favorendo le operazioni di riuso del patrimonio dismesso e in abbandono. A fronte degli investimenti del privato, l'impegno dell'amministrazione a procedimenti rapidi e la possibilità di modificare le densità edilizie, nello specifico il numero delle unità edilizie e gli usi, superando quei previsti delle singole aree delle zone elementari. Flessibilità quindi, celerità, nel contempo riqualificazione e un'ulteriore spinta per creare nuova occupazione. Non più un procedimento lungo oltre 2 anni, ma un'unica fase procedimentale che si conclude in pochi mesi. L'obiettivo è di 6 mesi, mediante ricorso al processo e al permesso di costruire in deroga, già disciplinato dalla legge regionale 2013 numero 15 e numero 20 del 2000, del testo unico dell'edilizia dell'ultimo, modificato grazie al decreto sblocca Italia. Il terzo titolo raccoglie le politiche ambientali, tutele e sicurezza del territorio, sismica e idraulica. Abbiamo presentato nei giorni scorsi il quadro degli interventi, dei massicci finanziamenti del governo sul tema degli interventi sulla sicurezza idraulica. E credo che questo sia un fatto estremamente importante. Raccolta differenziata porta a porta, riciclo dei rifiuti, mobilità dolce, riconversione energetica e piano energetico comunale, case in classe A, città compatta, fasce verdi, bilancio ambientale. Il quarto comprende la riforma del welfare e le politiche della salute. Il documento è saldo nei principi, aperto all'innovazione. Il welfare è un investimento e una scelta irreversibile. L'organizzazione dei servizi, sia dal lato dell'offerta che della domanda, sarà oggetto dell'attenta riflessione, verifica e confronto per combinare sostenibilità finanziaria, qualità e flessibilità. Infine, c'è condivisione sull'opportunità di puntare più in alto. Nell'integrazione delle politiche manifatturiere, dei servizi e del turismo, potendo contare su uno straordinario giacimento di beni storici e artistici, che hanno nel centro storico il loro cuore, su un'importante vita culturale e su uno straordinario circuito di prodotti enogastronomici e sulle eccellenze della terra dei motori. Come sapete, il coordinamento delle iniziative per cogliere l'opportunità di Expo 2015 è già iniziato. Abbiamo idee, progetti, potenzialità importanti. L'idea di arrivare ad avere un messaggio, Discovery Ferrari Land, e adesso pare anche che ci sia una disponibilità di Pavarotti di mettere marchi di questa qualità, è un'opportunità irripetibile, visto che la Ferrari per la prima volta ha deciso di consentire l'utilizzo anche del marchio, quindi credo che sia un messaggio importante. Con il patto ci mettiamo tutti in gioco, ci mettiamo tutti in tiro su obiettivi comuni. Attuare il patto non sarà facile, ma noi partiamo dall'idea che il consenso sia una marcia in più. E questa città ha bisogno di qualche polemica in meno e qualche risultato in più e semmai anche qualche ascolto in più, visto l'aula. Su molti obiettivi abbiamo cominciato a lavorare da tempo. Abbiamo approvato il programma per le Smart City e stiamo procedendo alla sua realizzazione. E confermo che a Natale ci saranno i 30 punti Wi-Fi libero e gratuito. Abbiamo approvato il piano per la sicurezza e confermo che entro l'anno saranno assunti 4 nuovi vigili. Altri 4 nel 2015 più 2 personale addetto all'amministrazione. Abbiamo modificato la delibera per il ritorno degli operatori commerciali danneggiati dai cantieri, che abbiamo discusso qui. E abbiamo presentato in consiglio il piano caserme d'intesa col comando dell'Accademia. Abbiamo concordato di venire in consiglio a discutere di sicurezza stradale, mobilità, asse ferroviario, mobilità ciclabile. Se tutto va bene, se le verifiche che si stanno facendo in questi giorni riconfermo in quest'Aula che se, da un punto di vista delle verifiche della sicurezza, il tratto del canale che è stato realizzato per il cambio della linea storica, il tunnel che è stato realizzato, sarà operativo, il 29 notte passerà l'ultimo treno nella linea storica. Credo questo sia un fatto importante. Stiamo anche lavorando intensamente sul bilancio di previsione, ma il quadro di riferimento normativo è ancora in movimento, pesante. Anche in conseguenza dei vincoli europei è difficile pensare che i saldi della manovra della legge di stabilità possano cambiare in modo forte. Ma l'attuazione delle misure e le loro reale praticabilità sono tutte da discutere, in particolare perché gli enti locali non sono tutti uguali ed è ora che lo Stato distingua da chi spende con rigore e chi no, tra chi incassa le entrate e chi no. Lo stesso sottosegretario Del Rio, che ho incontrato sabato scorso, non ha potuto negare che le ragioni dell'autonomia locale di cui mi sono fatto portavoce sono fondate e che bisogna trovare insieme delle soluzioni praticabili. Sono pronto a mettere in mobilità ciò che abbiamo definito, sia per quanto riguarda la provincia, sia le norme per le destinazioni ancora non ci sono. In ogni caso, nel 2017 la situazione non reggerà comunque, perché praticamente tutte le entrate dell'ente dovranno andare a Roma. Quindi, ripeto, si cambia la finanziaria, si cambia la riforma delle province. In comune, invece, rispetto alle previsioni del bilancio pluriennale del 2015, dobbiamo fare una manovra superiore ai 12.200.000 euro. C'è anche un milione per il fondo di inesigibilità e quindi dovremmo arrivare oltre i 13 milioni. Quasi tutti a causa dei tagli dei provvedimenti che si sono accumulati in questi anni e lo scorrimento anche delle leggi finanziarie di questi anni. Abbiamo già fatto un primo giro con gli assessori e i dirigenti, si sono intrecciati i servizi, abbiamo verificato di continuare a far bene il nostro mestiere, abbiamo cercato già di ridurre di 5-6 milioni, ma bisogna fare uno sforzo straordinario, entrare nella carne viva dei servizi, soprattutto sociali e dell'istruzione, e questo sarà un vero problema drammatico. Anche qui voglio essere chiaro, io non ho nessun pregiudizio a cambiare le riforme di gestione, però non si cambia con la bacchetta magica. Ci sono dei tempi tecnici, c'è del personale da ricollocare e così via. Ma prima di procedere oltre dobbiamo vedere come evolve la finanziaria, almeno dal lato delle entrate. Il Presidente del Consiglio ha promesso la local tax. Bene, io ci sto allo scambio zero trasferimenti e solo entrate proprie e mettere tutto in autonomia. Potrebbe costarci di più nell'immediato, ma permetterci di programmare negli anni. Lo guarderemo con attenzione per evitare ulteriori, pesanti difficoltà fiscali. Ma bisogna vedere come si scrivono le norme. Non è la prima volta che una buona idea viene stravolta dalle burocrazie romane. Anche dal lato investimenti dobbiamo capire meglio. Il patto di stabilità è stato allentato, è previsto il finanziamento a carico dello Stato di 3 miliardi di investimenti, c'è una linea di finanziamento INAIL per le scuole, alla quale abbiamo già fatto domanda per alcune nostre scuole, un'altra presso il governo sempre per le scuole. Noi siamo pronti, purché non sia una lotteria, e siamo pronti a valutare di fare operazioni patrimoniali perché la ripresa degli investimenti è una priorità per la città e per l'economia. Allora, questo è il lavoro in corso d'opera con tutto il sistema economico, sociale, modernista. Un impegno comune, insieme, per guardare oltre le difficoltà e costruire delle opportunità. Cercheremo di essere registi attori, ma con il patto noi vogliamo che tutti siano attori, che tutti partecipino alla regia. Questo è un impegno che abbiamo assunto con tutto il sistema economico e sociale e ovviamente dobbiamo essere coerenti a partire dagli impegni che porteremo in questo Consiglio Comunale.
Grazie Sindaco, ti chiedo poi di farmi avere il materiale così lo distribuisco ai consiglieri anche in previsione del dibattito della prossima settimana. Ecco, rispetto a questo io poi invito i consiglieri